ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è Il Mondo alla Radio. Alberto Giovannetti per la parte tecnica, Damiano Capreo per la regia di questa edizione che apriamo parlando di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Giornata molto importante da un punto di vista politico per la ripresa del processo contro l'ex presidente Donald Trump, il primo processo penale contro un ex presidente degli Stati Uniti nella storia del paese, della nazione. È il processo che si svolge a New York ed è relativo al caso del pagamento di una somma di denaro nei confronti di una attrice erotica che si chiama in arte Stormy Daniels e che avrebbe ricevuto $130,000 per tacere sulle proprie relazioni con l'ex presidente Trump prima della campagna elettorale che poi lo ha visto arrivare alla Casa Bianca. Ci sono tanti altri processi in corso contro l'ex presidente Trump, ci sono tantissimi capi di accusa in tutto, nei vari processi sono circa 88 i capi di accusa contro l'ex presidente Trump, e c'è poi il procedimento, quello più grave di tutti, che è quello relativo alla rivolta del 6 gennaio 2021. Per cercare di comprendere cosa sta succedendo, qual è lo stato dei fatti, come funziona la giustizia americana, quali sono i rischi, quali sono le ripercussioni sulle prossime elezioni di novembre, abbiamo in collegamento telefonico il professor Gregory Alegi, docente di storia e politica degli Stati Uniti presso la Luis Guido Carli di Roma. Grazie per essere nuovamente con noi, professore.
Grazie a voi. Cercheremo di riassumerlo, perché effettivamente non basterebbe un corso intero per toccare tutti quei punti.
E immaginiamo.
Mentre stiamo parlando, a New York sono in corso gli opening statements, cioè una sorta di introduzione al processo in cui prima saluto l'accusa, dicono: oggi siamo qui per parlare di questo. Che cos'è il punto? Non è tanto il pagamento per comprare il silenzio, quanto il fatto che questo sia avvenuto appunto nell'interesse della campagna presidenziale, e che quindi quei soldi avrebbero dovuto essere contabilizzati come spesa elettorale. E invece quello che li rende un reato è che vengano nascosti e che quindi siano in violazione del finanziamento ai partiti.
Anche perché erano stati pagati per interposta persona e poi rimborsati.
Per non farlo sapere viene pagato questo avvocato, che era un po', gli americani lo chiamano il fixer, diciamo, il factotum, il risolvitore di problemi di Trump, Michael Cohen, e lui poi li passa alla Stormy Daniels. E tra l'altro, siamo con piena consapevolezza della, diciamo, illecità del comportamento, perché la somma è spezzettata in 34 pagamenti diseguali, eccetera, proprio per nasconderla.
Quindi in sostanza non si tratta di una sorta di scandalo sessuale come quello che ha colpito il presidente Clinton, si tratta di un vero e proprio processo penale per frode fiscale, fondamentalmente.
Però diciamo finalizzata alle elezioni, no?
Esattamente.
E questo è il punto, diciamo, di diritto più controverso. Non è detto che questa impostazione sia poi condivisa dal tribunale. Che la storia sia andata così, ci sono moltissime conferme. molte delle quali sono già presenti, diciamo, nell'atto di rinvio a giudizio, ma che questo costituisca il reato che la procura sta tratteggiando proprio mentre ne parliamo è tutto da vedere. E poi ci sono delle cose, come dire, di contorno, per esempio che New York è largamente democratica e quindi la giuria popolare, se rispecchia la composizione della città, è probabilmente anti-trumpiana.
Però c'è voluta tutta la scorsa settimana per mettere in piedi la giuria, no? Quindi insomma dovrebbero avere...
Ci hanno messo tre udienze che tutto sommato meno di quanto si pensasse, con degli episodi curiti. Forse più divertente per noi è che uno dei giurati selezionati era un italiano e che ha detto di non poter essere imparziale nel giudicare Trump perché gli ricordava tanto Berlusconi. Non si è capito se lo intendesse in senso positivo o negativo, però insomma, ecco, c'era anche un italiano che si è rifiutato di giudicare Trump
perché si è detto già influenzato dai fatti, insomma, probabilmente.
Esattamente.
Beh, questo è decisamente interessante, soprattutto da un punto di vista sociologico, forse più che politico, ma certamente uno dei principali accusatori o testimoni a carico del presidente Trump è quello che è stato il suo più stretto collaboratore, che tra l'altro già è stato condannato e già si è fatto un po' di prigione per gli affari legati al suo datore di lavoro.
Uno è l'avvocato Michael Cohen, che appunto era il factotum, quello che si occupava degli affari, diciamo, sgradevoli per conto di Trump, proteggendolo di fatto, perché faceva da parafulmine, si prendeva lui in qualche modo le responsabilità, no? Fino a che poi diciamo, la relazione fra i due si è interrotta e Cohen è diventato uno dei principali testimoni dell'accusa, salvo che ogni tanto ha detto qualche bugia e quindi la sua credibilità sarà uno dei punti chiave del processo. Un altro è l'ex direttore finanziario della Trump Organization, Risselberger, il quale pure è stato già condannato per spergiuro, quindi per falsa testimonianza, quindi anche lui dirà delle cose, ma non è detto che venga creduto. Un altro ancora è l'ex editore del National Enquirer, che è un giornale, come dire, con una reputazione appena inferiore a Novella 2000, che è quello che comprava le storie più boccaccesche che riguardavano Trump per non pubblicarle.
Professore, spieghiamo ai nostri ascoltatori perché abbiamo deciso di aprire la trasmissione con questa notizia e questo processo che si apre a carico del presidente Trump, perché non è soltanto il primo processo penale nei confronti di un ex presidente degli Stati Uniti nella storia della nazione, certo tutte queste sono elementi interessanti, ma è un processo che sicuramente ha una rilevanza e un peso anche su quello che è il prossimo appuntamento elettorale del paese. Insomma, è il principale sfidante del presidente in carica Biden, si ritrova a processo, rischia di trovarsi a processo almeno altre due o tre volte prima di arrivare alle elezioni.
I sondaggi sono strettissimi e la difficoltà di sondare negli Stati Uniti è duplice. Uno, che è un paese enorme, con tanti abitanti, tanti aventi diritto al voto, non tutti lo esercitano questo diritto, per cui i sondaggi di qualche migliaio di persone non sempre catturano effettivamente l'emozione, il sentire del paese. In più, il sistema elettorale, diciamo ormai datato, di fine Settecento, 250 anni fa per intenderci, è che sono in realtà 50 elezioni in altrettanti stati, le quali poi producono dei delegati che eleggeranno il presidente. E non è automatico, basti dire che negli ultimi 25 anni il Partito Repubblicano ha avuto la maggioranza del voto popolare una volta sola con George W. Bush, ma poi per esempio con una minoranza è riuscito ad eleggere Trump. Quindi il gioco fra delegati e voto popolare non è automatico. E ci si chiede se questi processi, che tirano fuori, al di là dei fatti relativamente minori, una mentalità spregiudicata, una strategia volta ad aggirare le regole, a piegare le regole, non incida sugli gli indecisi,
certo.
Non sui repubblicani, come dire, convinti o i democratici convinti, ma su quell'area grigia, quella che comunque un pochettino si sposta, e se si sposta a New York cambia poco, se si sposta nell'Ohio, se si sposta nel Wisconsin, se si sposta nel Michigan può decidere le elezioni.
Ha un altro peso. E professore, c'è un altro appuntamento che sarà il 25 aprile, che è molto importante, è praticamente quello della Corte Suprema degli Stati Uniti, che deve in pratica stabilire se l'ex presidente goda dell'immunità per quanto riguardano le imputazioni federali dovute appunto alle accuse relative al 6 gennaio del 2021, quindi l'assalto a Capitolio.
E anche qui la distinzione è se l'immunità per gli atti politici ufficiali si estenda fino a un atto che è nell'interesse del candidato Trump, ovvero nel gennaio del 21 Trump aveva già perso le elezioni, aveva perso tutti i ricorsi amministrativi, tutti i ricalcoli, le verifiche, eccetera, eccetera, e tenta per disperazione di non far proclamare il risultato che premiava Biden. Questa azione Trump definisce una tutela di chi aveva votato per lui, mentre l'accusa, e quando si guardano le immagini dell'assalto a Capitol Hill è abbastanza difficile non concordare, l'accusa lo ritiene un colpo di Stato, un tentativo di sovvertire un risultato sgradito. Quindi non sarebbe un atto ufficiale. Questa potrebbe peraltro essere la via d'uscita per la Corte Suprema, che come sappiamo è a maggioranza conservatrice, in gran parte nominata dallo stesso Trump, ovvero dire sì, il presidente gode dell'immunità per gli atti ufficiali, ma questo non era un atto ufficiale e quindi lo si può perseguire. Il rischio contrario, quello della, paventato la difesa di Trump, è dire che un'autorizzazione a procedere per un atto del presidente in quanto tale indebolirebbe la presidenza e quindi esporrebbe tutti i futuri presidenti a vendette politiche. Questo è un po' il tema giuridico, fino a che punto il presidente è più importante dei comuni cittadini e gode di protezione.
Che poi è un po' la linea difensiva che l'ex presidente Trump continua a portare avanti quando parla di una vera e propria caccia alle streghe nei suoi confronti per impedirgli di poter condurre con successo una nuova campagna elettorale e addirittura magari vincere le elezioni. Professore, l'abbiamo tenuta molto tempo, ma c'è un'ultima questione che vorrei chiederle. Non riguarda ovviamente i processi, riguarda però lo sblocco di una impasse che ha tenuto col fiato sospeso un po' tutta l'Europa, ma in particolare un paese che è l'Ucraina, cioè lo sblocco dei fondi che il presidente ha fatto stanziare per aiutare militarmente l'Ucraina a fronteggiare l'invasione russa. Il Congresso ha dato il via libera, ma non è ancora detto che questi fondi si sblocchino in fretta.
No, direi che si sbloccheranno in fretta, perché il Senato aveva già approvato. La Camera ha approvato, ma spacchettando la risoluzione unica che dava i soldi non solo all'Ucraina ma anche a Israele, anche per interventi umanitari a Gaza, anche per Taiwan. La Camera lo ha spacchettato in 4 finanziamenti. Qui adesso c'è questa procedura, di riconciliazione, c'è formalmente un altro voto del Senato, ma siccome il contenuto è lo stesso non dovrebbero esserci problemi. Quello che è interessante è perché lo speaker, il presidente della Camera, abbia consentito finalmente di votare su questo tema dopo aver bloccato a lungo il voto. Non si capisce, e gli osservatori della politica americana sono un po' divisi, se abbia ricevuto un via libera da Trump, che ha incominciato a capire che l'accusa di russofilia lo avrebbe danneggiato elettoralmente, oppure se una parte del Partito Repubblicano abbia cominciato a cambiare allineamento fiutando una sconfitta di Trump.
In ogni caso è un elemento, è un fatto che va letto nel quadro politico intero della situazione americana, compreso quello che sta succedendo ovviamente al principale leader dei repubblicani. Quindi è comunque necessario avere sempre una visione a 360 gradi oggi su quello che avviene negli Stati Uniti per leggere tutti gli atti politici.
È assolutamente necessario e bisogna essere sempre prudenti e fare largo uso del condizionale, perché non è facilissimo decifrare gli spazi che ci sono fra la guerra di Trump per tornare alla Casa Bianca, gli interessi degli Stati Uniti, l'interferenza russa abbastanza palese e quant'altro. Dico soltanto che pochi giorni fa il New York Post, un quotidiano popolare, l'antagonista popolare dell'elitario New York Times, ha fatto la copertina con una importante deputata repubblicana, Marjorie Greene, chiamandola Moscow Marjorie, con tanto di colbacco e stella rossa. Quindi gli umori del paese sono strani, sono confliggenti, sono contrastanti, e penso che di qui a novembre ne vedremo delle belle.
E sono veramente tante le variabili da tenere in considerazione. Professore Aleggi, intanto grazie mille per essere stato nuovamente con noi, per accompagnarci sempre in questo nostro tentativo di decifrare poi quello che avviene in una situazione politica complicata, anche perché appartiene a un sistema che forse conosciamo poco, che è molto lontano da quello europeo, e quindi necessita veramente di essere illustrato ogni volta che se ne vuole parlare. E dunque grazie per venirci in soccorso a ogni nostra richiesta. Ovviamente buona giornata, professore.
Grazie a voi e buon lavoro.
E adesso ci prepariamo a cambiare argomento. Eccoci qui, parliamo di malessere psicologico in crescita in Italia. Pensate che Telefono Amico Italia riceve almeno 300 richieste di aiuti al giorno. Nel 2023 sono state quasi 115.000 e i dati sono stati tra l'altro rilanciati nuovamente anche in occasione della Giornata Mondiale della Creatività, che è stata ieri, perché c'è diciamo così un elemento che può essere di aiuto ogni volta che ci sentiamo in difficoltà, e questo ovviamente è un aiuto legato al mondo della creatività. Ma di tutto questo noi parliamo con Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico. Bentrovata, grazie per essere con noi.
Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Insomma, avete diffuso il monitoraggio sulle richieste di supporto ricevute nel 2023, avete notato che c'è stata una forte crescita in chi soffre di un malessere psicologico, ma avete notato anche un dato positivo che è legato al fatto che siano cresciute le telefonate e i contatti con Telefono Amico, cioè il fatto che ci sia una maggiore coscienza di quando qualcuno ha un problema psicologico. Insomma, le persone sanno riconoscere questo malessere e cercano aiuto.
Sì, diciamo che l'aumento delle richieste che dal periodo del Covid si sono più che triplicate ci hanno permesso di avere una lettura, diciamo, duplice. Sicuramente il disagio è aumentato, ma sicuramente sono aumentate anche le persone che si permettono di chiedere un aiuto, si riconoscono quindi che vivere dei momenti difficili fa parte dell'esistenza, della quotidianità, ed è possibile comunque cercare un aiuto, cercare delle risorse se non se ne hanno.
Cristina Rigon, lei ha citato il Covid. Possiamo dire che è uno strascico, ci sono ancora strascichi del Covid che giustificano una crescita del malessere, o forse quel periodo ha segnato una sensibilità diversa nel riconoscere questo malessere, nel volere essere aiutati?
Io penso che ci sia stata una svolta proprio nel riconoscere il malessere, nel giustificarlo, anche appunto la globalità e la possibilità di entrare in una rete più ampia appunto durante il periodo del Covid ha fatto sì che comunque ci si sentisse più parte di tutta la collettività e il fatto di cercare aiuto è stato un po' sdoganato, quindi penso che il malessere ci fosse anche prima, onestamente, e che non sia solamente causato purtroppo dall'esperienza del Covid. Indubbiamente il Covid ha generato un periodo, ma soprattutto successivo, insomma, quindi diciamo dal 2022-2023, in cui alcune patologie psichiatriche sono purtroppo aumentate perché non è stato possibile curarle o riconoscerle anche durante lo stesso periodo pandemico. Oggi però credo che ci sia più consapevolezza, se ne parli di più. Allo stesso Sanremo noi abbiamo partecipato grazie appunto anche al gruppo musicale La SAD, quindi è un tema che oggi il malessere psicologico, ma anche il suicidio, sono temi che fortunatamente sono un pochino più sdoganati. È possibile parlarne laddove poco tempo fa non ce lo si concedeva.
Cristina Rigon, voi avete più di 600 volontari che lavorano per il vostro servizio telefonico ci spieghi un po' come funziona la dinamica di telefono amico, insomma come ci si comporta, cosa ci si aspetta quando si contatta telefono amico e cosa si trova se uno non conosce ancora questo salvagente, possiamo chiamarlo così?
Sì, chiamiamolo salvagente, chiamiamolo anche se vogliamo un pronto soccorso emotivo, emozionale a cui potersi rivolgere nel momento in cui ci si trova in uno stato di malessere, di disagio, di difficoltà. Come lei ha ben precisato, siamo tutti volontari, quindi non siamo dei professionisti, però siamo delle persone che, oltre a dare appunto a disposizione del proprio tempo, hanno seguito un corso di formazione della durata di 6 mesi, quindi che ha approfondito molti aspetti legati sia alla gestione delle emozioni, sia anche alla gestione di un colloquio, tipo di una relazione d'aiuto. Non è un aiuto strutturato, non è un aiuto di un professionista, però è comunque un salvagente che può essere colto in un momento in cui si sta male e non si hanno altri strumenti o persone che possono ascoltare o persone che possono aiutare. Ci contatta, lo fa per svariati motivi, dalla diciamo solitudine al bisogno di compagnia, ma anche, e questo proprio negli ultimi anni abbiamo visto incrementare, perché non sta bene, perché non riesce a gestire le proprie relazioni familiari, amicali, piuttosto che ha dei disagi anche di carattere psicologico, psichiatrico, anche riconosciuti, piuttosto che si trova proprio in una condizione estrema e sta pensando o sta tentando anche il suicidio.
Senta, voi avete lanciato una campagna social, tra l'altro molto accattivante, perché e l'avete fatto in occasione del 21 aprile, ma sarà in corso, ormai l'avete lanciata, quindi diciamo prosegue, no? Vive di vita propria quasi, tutte le cose che nascono sui social. Avete lanciato una campagna social challenge Curarti, con l'hashtag Curarti, in cui praticamente invitate le persone a raccontare come riescono a rilassarsi nei momenti di tensione o nei momenti in cui devono ritrovare se stessi, devono ritrovare un equilibrio. Questo è un esercizio veramente molto bello.
Sì, insomma, appunto pensiamo che continuerà, perché gli hashtag fortunatamente hanno la possibilità di procedere, poi anche se la giornata mondiale della creatività era proprio ieri. È un messaggio che noi abbiamo voluto lanciare perché in quanto telefono amico naturalmente noi ascoltiamo sempre i disagi, e però ci piace anche l'idea di poter lanciare delle speranze, quindi già al 10 settembre lo scorso anno avevamo comunque invitato nelle piazze dei nostri centri chi passava a raccontarci che cosa lo faceva star bene in un momento di disagio. Questo un po' è lo stesso stimolo che stiamo lanciando appunto a livello social, perché se è vero che uno sta male, è anche vero che ci sono dei piccoli gesti che quotidianamente possiamo fare per tirarci su, dall'ascoltare la musica è uno strumento molto potente, un mezzo molto potente di creatività, ma anche proprio di potersi rilassare, di poter star meglio, ma le arti stesse, come anche andare dal parrucchiere, bere un caffè, oppure fare del giardinaggio, ognuno ha la propria potenzialità. È che quando poi si trova in uno stato di difficoltà, molte volte queste risorse non si vedono. Quindi l'invito è ad essere fonte di ispirazione per chi non riesce in questo momento a vedere cosa possa aiutarlo a trovare un pochino di benessere in più.
Si può mostrare un po' a tutti quante sono e quanto sono diverse le camere di decompressione che tutti noi abbiamo a disposizione, nelle quali possiamo rifugiarci. Ce n'è una però che mi ha colpito, va bene, c'è l'arte, ci sono gli hobby, c'è l'attività di lettura, il dialogo con gli altri, ci sono tante forme che voi citate, ce n'è una in particolare che è quella relativa alla preghiera o alla meditazione. Quindi ci sono molte persone che cercano rifugio anche nella preghiera e riescono a ritrovare se stessi.
Assolutamente sì, la dimensione spirituale abbiamo proprio visto che è una dimensione estremamente importante, perché comunque permette alla persona di rapportarsi a un qualche cosa che è al di sopra di lui e di tutto quello che lo circonda, quindi di dare un sollievo e anche una possibilità di sapere che non è solamente lui, rispetto ad una cultura che abbiamo oggi molto individualistica, molto anche legata al fare, a un qualcosa che poi funziona nella non azione, ma anche nel rivolgersi a qualcosa di superiore, che può essere appunto la religione, la preghiera, ma anche le altre forme di meditazione o di spiritualità, che sono assolutamente fondamentali per dare un senso, un significato, in particolare alle persone che si trovano in uno stato di difficoltà. La preghiera è una di quelle, molte persone che ci contattano ci raccontano che pregano.
Grazie davvero Cristina Rigon, grazie per essere stata con noi, presidente di Telefono Amico. Ricordiamo anche insomma che Telefono Amico non è difficile da trovare, innanzitutto il primo indizio è quello del sito internet, giusto, www.telefonamico.it, quindi siete rintracciabili, siete facilmente rintracciabili.
Sì, da lì ci sono tutti i contatti telefonici, WhatsApp e di chat e di mail che possono essere utilizzati da chi ci vuole contattare.
E allora grazie per essere stata con noi, grazie per averci parlato di quello che è il malessere psicologico in crescita, sì, ma anche con una maggiore coscienza di quello che è l'autodiagnosi del malessere, quindi sapere che si ha bisogno di aiuto, e grazie ovviamente per il lavoro che svolgete con i vostri più di 600 volontari. A risentirci presto.
Grazie a voi, buona continuazione.
E adesso restituiamo la linea alla regia per un momento di intervallo, ritorniamo subito dopo con i nostri spazi di approfondimento. Every day here you come walking, I hold my tongue and I don't do much talking. Say you're happy and you're doing fine. Go ahead, baby, I got plenty of time. Dig a sacred, never lie. Dig a sacred, never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way.
bigger sins never lie. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, it'll slip your mind. I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act. Here you come all dressed up for a date. Well, on we're still...
Il mondo alla radio.
Il mondo alla radio nuovamente in diretta, Stefano Rescinski, al microfono Alberto Giovannetti, Damiano Caprio per la regia e l'assistenza tecnica. In questo secondo spazio del nostro programma parliamo in apertura di quello che è il drammatico, la drammatica situazione del sistema penale in Italia e lo facciamo partendo da un caso di cronaca che tutti avranno seguito ormai, esploso nelle ultime ore. Intanto abbiamo come ospite in collegamento telefonico Susanna Marietti dell'associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Ben trovata, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi e ben trovati gli ascoltatori.
Susanna Marietti, oggi parliamo di fatti gravi, ovviamente, e il più grave di tutti è questo caso che è esploso a Milano nel carcere minorile Beccaria, che ha portato all'arresto di ben 13 agenti di polizia penitenziaria, alla sospensione di altri 8 per violenze e torture all'interno della struttura, quindi su detenuti minorenni che erano in loro custodia. Questo avviene in concomitanza con uno degli appuntamenti più importanti, non solo della vostra associazione, che è la presentazione del vostro rapporto sulle condizioni di vita nelle carceri, il rapporto di Antigone sulle condizioni di vita nelle carceri, che quest'anno è tra l'altro il 20esimo. Insomma, una data tonda che sarebbe stato bello segnasse uno spartiacque tra una brutta storia e l'inizio di qualcosa di più incoraggiante. Non è così, e questo caso di cronaca ce lo conferma.
Sì, diciamo che anche senza il caso di cronaca non avevamo la speranza che potesse questo essere un momento di frattura con un passato triste verso un miglioramento. Ma certo, svegliarsi stamattina e scoprire quello che sta accadendo a Milano è stato per tutti noi un colpo. Non lo vogliamo commentare, nel senso che mai commentare notizie di cronaca troppo fresche. Le indagini faranno il proprio corso, sarà la magistratura a stabilire cosa è successo e cosa no. La buona notizia è che l'amministrazione penitenziaria ha voluto dare il via all'indagine con molta trasparenza, si è impegnata in questo. Quello che però posso dire è che sono oramai molti mesi che noi stiamo cercando di attirare un'attenzione preoccupata verso il sistema delle carceri minorili e della giustizia minorile in generale, che è in grande sofferenza. Noi visitiamo continuamente tutte le carceri italiane e nelle carceri minorili sta crescendo la tensione, sta crescendo oramai da mesi, stanno crescendo i numeri, c'è un'utenza cambiata negli ultimi tempi che il sistema fatica a gestire e che gestisce con sistemi disciplinari o con sistemi farmacologici.
Ecco, in che modo è diversa la popolazione di queste strutture? È cambiata?
Diciamo che con il con il progressivo smantellamento del sistema di accoglienza esterno, del sistema SPRAR, tanti ragazzi stranieri, tanti minori stranieri non accompagnati purtroppo si trovano a vivere per strada e prima o poi finiscono per incontrare il sistema della giustizia minorile. Sono ragazzi che hanno alle spalle dei vissuti tragici, sono ragazzi che spesso entrano in carcere già con una dipendenza da sostanze o da questi psicofarmaci che ora si vendono per strada, il Rivotril, la Lirica, e il carcere in qualche modo la fortifica perché non ha la forza di una presa in carico psicologica o psichiatrica a tutto tondo, e quindi tratta in maniera farmacologica questi ragazzi, se non appunto come... Prego, mi dica.
No, dico in buona sostanza il carcere, anche quello minorile, è veramente la cartina tornasole di quelli che sono i malesseri, i malfunzionamenti della società, perché indicano chiaramente che c'è una situazione di poca attenzione nei confronti delle fragilità e che queste fragilità prima o poi, se non hanno delle alternative, rischiano inevitabilmente di muoversi in determinate situazioni e poi trovano come unica alternativa magari la casa di reclusione.
Sì, assolutamente, questo lo vediamo in maniera più evidente nel sistema degli adulti, dove abbiamo oltre 61.000 persone, in quello minorile ne abbiamo 550, quindi anche dal punto di vista statistico è più facile avere una conferma di questo nel sistema degli adulti. È chiaro che nelle carceri per adulti noi troviamo anche i grandi criminali, per carità, chiaro. Non lo voglio negare, ma i grandi numeri, questi numeri che ho citato, oltre 61.000 persone, la massa della popolazione detenuta non è fatta dalla grande criminalità, ma dalla grande marginalità sociale, dai grandi problemi sociali che noi non siamo capaci come società di affrontare, quindi prima preliminarmente di prevenire, con politiche di tipo differente, che non siano le politiche penali né tantomeno le politiche penitenziarie, ma che siano le politiche del lavoro, le politiche economiche, le politiche sanitarie, le politiche dell'housing sociale. Cioè, noi mettiamo in galera gente che vive per strada e che ha la piccola e piccolissima criminalità e finisce in carcere, così l'abbiamo pure tolta da davanti agli occhi.
Senta, ma è possibile che con tutto l'impegno anche che c'è da parte, perché ci sono anche molte realtà che si impegnano nel settore carcerario, ci sono tante realtà della società civile, ci sono tante realtà che storicamente si occupano di questioni relative ai carceri, alle persone private di libertà, ci sono anche tanti ottimi direttori, ci sono anche tanti ottimi agenti di polizia penitenziaria, insomma, come mai questa parte sana del sistema non riesce in nessun modo a ovviare a quelli che sono i grandi mali del sistema penitenziario?
Perché intanto anche se i numeri non fossero questi e se ci fosse davvero la possibilità per queste persone di intercettare singolarmente ogni singolo percorso di vita per cercare di sostenerlo, non, insomma, nessuno ha la bacchetta magica, quindi se la società è impostata in un certo modo e quando la persona esce è lasciata completamente da sola allo sbando, anche il direttore più bravo del mondo fa fatica a fare qualsiasi cosa. Ma comunque mettiamoci in più il fatto che oramai siamo in una situazione tale, quando io entro in un carcere per adulti, la sensazione che ho è quella di corpi accatastati dove proprio si perde l'anima della persona, perché chi è più in grado? Noi abbiamo una media nazionale di un educatore ogni 60 persone detenute, che poi, essendo una media nazionale, è disomogenea sul territorio e ci sono situazioni come a Roma, a Regina Coeli, dove abbiamo, soprattutto nelle grandi case circondariali delle grandi città, un educatore ogni 150, 160, 170 persone detenute. Ma in che modo si potrà mai intercettare quel percorso di vita per cercare di sostenerlo con strumenti di tipo sociale? Non lo si riesce a volte, purtroppo, tragicamente, neanche a intercettarlo per evitare che si tolga la vita. Sono 100 le persone che si sono uccise in carcere dall'inizio del 2023, quindi lo scorso anno più i primi mesi di quest'anno.
Senta, cos'è invece che provoca fondamentalmente una situazione di criminalità, perché il reato di tortura, insomma, non è che è un reato per l'appunto, ma è da parte di chi invece dovrebbe essere il rappresentante della legge in carcere, dovrebbe essere anche un esempio, dovrebbe essere lo stimolo e il, diciamo così, quello che sorveglia il percorso di recupero di una persona. Come mai tanto possono verificarsi casi del genere? Cos'è che ci ha portato o che porta, ecco, alla nascita dei casi come quello del Beccaria, secondo lei?
Ma intanto, appunto, ripeto, vediamo cosa è successo al Beccaria e siamo garantisti con tutti fino a che non ci saranno
condanne. Certo, d'accordo, va bene, però adesso abbiamo dei pregressi che sono stati sicuramente già più che verificati, quindi insomma il problema c'è, non è un'invenzione.
No, il problema c'è. La stragrande maggioranza della polizia penitenziaria è costituita da persone assolutamente oneste che interpretano bene il proprio ruolo, che è un ruolo terribilmente difficile e molto poco gratificato dal
su
punto
questo
di vista
non
sociale,
c'è assolutamente dubbio, certo.
Dal punto di vista economico dovrebbe essere estremamente più valorizzato. C'è però una minoranza che crede di poter usare quel potere, quel micropotere che gli viene conferito in carcere, perché il carcere è un luogo chiuso, oscuro, dove nessuno vede, dove in pochi vedono quello che fai e quindi l'impunità è facile, e dove convivono due categorie di persone che hanno un potere molto differente.
Ma è un'impunità, ad esempio, un senso di impunità e di violenza dovuto a un'idea particolare del percorso della giustizia e del reinserimento, dell'applicazione della disciplina, o andiamo assolutamente al di fuori di queste idee e quindi è la presenza di l'insorgenza di situazioni che portano a atteggiamenti che non hanno niente a che vedere con il processo rieducativo, se vogliamo, di una persona.
Ma ovviamente non hanno niente a che vedere. Usare violenza su una persona, che cosa mai potrà avere a che vedere con il processo rieducativo? Si usa questo potere in una maniera arbitraria, pensando di poterlo fare, di sottrarsi a quel principio di legalità che dice a tutti, a ogni funzionario dello Stato, che deve stare sotto quanto dice la legge. Il diritto penale non mette solamente un limite a noi cittadini che ci dice che non possiamo fare i reati, mette anche un limite allo Stato, perché dice quali sono le punizioni legittime per quei reati. Le altre punizioni, ad esempio gli abusi fisici, sono punizioni illegittime. Dopodiché in carcere è più facile che queste punizioni illegittime vivano di spirito di corpo, vivano di omertà e anche di impunità, quindi è chiaro che forse questo potenzia, insomma, questo atteggiamento.
Senta, come Antigone, che posizione avete su quello che si potrebbe, anzi quello che si dovrebbe fare per migliorare, per cambiare questa situazione che effettivamente non è sostenibile e non è neanche degna di un sistema democratico?
La prima cosa che bisogna fare, che sta a monte di tutto, prima di poter fare qualsiasi altra cosa, è quella di incarcerare meno. Il carcere deve essere usato, come tutti gli organismi internazionali sui diritti umani ci dicono, solamente per, come estrema razio, per i casi davvero gravi, quando c'è da proteggere un bene costituzionalmente protetto. Se noi lo usiamo per rinchiuderci persone che hanno problemi di dipendenza, di tossicodipendenza, persone che hanno problemi psichiatrici, persone che hanno problemi di abitazione, tutta la marginalità possibile del mondo, e saranno sempre troppi e non sarà possibile avere alcun percorso di recupero con loro.
Come si fa a convincere la società, l'opinione pubblica, di questo tipo di necessità? Perché poi di fondo è quello l'obiettivo. Se non c'è una cultura nuova riguardo al carcere, difficilmente ci potranno essere scelte politiche nuove.
ci vuole onestà intellettuale. Questo è stato un terreno su cui si sono vinte le campagne elettorali degli ultimi 10 anni, perché mentre vincerle sul terreno tipo delle riforme economiche è difficile, perché poi se uno i soldi non ce l'ha è difficile promettere, invece creare un nemico finto, l'uomo nero, l'immigrato, il microcriminale di strada, e poi dire ti difenderò io, alzo le pene, creo nuovi reati, questo non costa niente, ci si riempie la bocca, è facile e l'opinione pubblica purtroppo ci crede, quindi ci vuole onestà intellettuale e smettere di dire queste cose false.
Anche per quanto riguarda, insomma, diciamo così, la funzione del carcere, che non è quella della reclusione fine a se stessa, no?
Esatto, bisogna buttare la chiave, devono marcire in galera, queste non sono igieniche, l'igiene linguistica di una democrazia non può essere questa.
Senta, che cosa si aspetta, diciamo così, di reazioni nei confronti del rapporto della vostra associazione, che è stato pubblicato, 20° eccetera, insomma di carcere si parla sempre poco, adesso questi dati ovviamente avranno molta più visibilità, soprattutto in questi giorni ci saranno sempre le solite letture in un verso o nell'altro, si aspetta che ci sia un po' di dibattito in più circa la questione dei carceri e soprattutto lo auspica, ritiene che sia importante?
Ma guardi, noi oramai sono 30 anni che raccontiamo il carcere, parliamo di carcere, tentiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul carcere, e è un po' una goccia nel mare, ma io credo che le cose nel tempo siano cambiate. Cioè 20 anni fa l'uomo della strada non aveva idea di come fosse fatta una cella, adesso più o meno, un po' per i nostri racconti, noi visitiamo continuamente le carceri, raccontiamo fuori quello che abbiamo visto, facciamo circa 100 visite l'anno, quindi significa uno ogni 3-4 giorni, però non credo che sarà la politica quella che ci ascolterà, non è l'epoca storica per sperare questo.
Susanna Marietti, grazie davvero, Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale, grazie per essere stata con noi, abbiamo parlato dei dati emersi dal vostro 20° rapporto, dei dati, al succo dei dati emersi con il vostro 20° rapporto, di questo terribile caso che la cronaca ci ha appena proposto. Lei giustamente ha detto bisogna aspettare prima di arrivare a conclusioni, però abbiamo avuto insomma già in passato dei brutti esempi che comunque ci hanno permesso di ragionare su quella che è la situazione di difficoltà nelle carceri italiane. Grazie per essere stata con noi, a risentirci presto, ovviamente.
Grazie,
buon lavoro.
A voi, buon lavoro, a risentirci.
E adesso noi, prima di concludere, andiamo spediti verso il nostro prossimo contributo. Abbiamo un'intervista con il professor Maurizio Simoncelli, vice direttore dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, intervistato da Giulia Mutti. E perché? Perché è emerso quest'oggi un altro rapporto, il rapporto dell'Istituto Internazionale di Ricerca sulla pace di Stoccolma, SIPRI, che ci dice che questo è stato il 9° anno consecutivo di record nella spesa per armamenti. Sentiamo il professor Simoncelli.
La spesa militare mondiale sta progressivamente, anno dopo anno, con alti e bassi, sta comunque aumentando addirittura dal 1996. Negli ultimi anni, dopo la vicenda dell'occupazione da parte della Russia della penisola della Crimea, è aumentata la tensione internazionale ulteriormente e quindi assistiamo a questa corsa agli armamenti. Poi con l'invasione dell'Ucraina e poi alla fine del 2023 addirittura con la crisi in Medio Oriente, in particolare a Gaza, abbiamo visto che le spese militari sono aumentate esponenzialmente in tutto il mondo. E questo è collegato ovviamente alla venir meno ormai del ruolo della NATO come organismo di un controllo di un'area che era quella del Nord Atlantico. Adesso ormai la NATO da anni è un'organizzazione che si muove al di fuori dell'ONU, che è stato emarginato totalmente, purtroppo l'ONU in tutte queste crisi non riesce più a avere un ruolo di mediazione, e la NATO in particolare, che è quello che vediamo secondo i dati che abbiamo a disposizione sia del SIPRI sia da parte del Military Balance, che è un'altra fonte di informazione, ci dicono che stanno tra il 55 e il 60% i paesi della NATO che coprono la spesa militare mondiale. Poi abbiamo la Cina, che è la grande competitor degli Stati Uniti e sta crescendo il suo ruolo geopolitico a livello mondiale, anche e parzialmente anche quello militare, che però è sempre un terzo di quello che spendono gli Stati Uniti.
Nel 2023 tutti i membri dell'Unione Europea hanno aumentato la propria spesa militare, perché?
Beh, la vicenda del conflitto in Ucraina sta esacerbando i rapporti internazionali, e ormai tra Russia e paesi occidentali non ci sono spazi di dialogo, si pensa solamente a aumentare i budget militari, a aumentare la riduzione dei propri arsenali, e questo ovviamente sta comportando una ripresa, diciamo, in pieno della guerra fredda che c'è stata nel secolo scorso e che oggi si ripropone pari pari nel nuovo scenario di questo nuovo millennio.
Lei parlava della Cina, che rimane comunque il secondo paese per spese militari anche nel confronto con Taiwan.
Assolutamente, anche nell'area dell'Indo-Pacifico è un'area particolarmente preoccupante, perché abbiamo i dati che ci indicano che i paesi come la Cina, come l'India, come il Giappone, come Taiwan stanno aumentando le spese militari. Sappiamo le tensioni che ci sono in particolare da Pechino e Taiwan. Quindi rimane un quadrante particolarmente caldo, per dire, non siamo a livello di uno scontro, però i segnali che abbiamo ci stanno dicendo che la situazione non è certamente di rapporti cordiali. I dati dello stesso SIPRI ci dicono che negli ultimi anni c'è stato un incremento delle importazioni militari di tutti quei paesi dell'area dell'Indo-Pacifico, compresa l'Australia. Sappiamo per esperienza che quando cominciano a aumentare le importazioni di armi, prima o poi qualche incidente può succedere.
Come si può, di fronte a questo panorama, arrivare e sperare ancora nel disarmo?
Bisogna operare assolutamente per arrivare a una de-escalation nei conflitti attuali e pensare di risolvere i problemi internazionali con la forza è una pura illusione. Abbiamo visto nella storia che ogni volta che si è cercato di risolvere i problemi con la forza si sono creati i presupposti per guerre successive e per odi pluridecennali. E quindi il tentativo che bisogna fare è quello di puntare da un lato a una discretion, a non voler risolvere il problema con l'arma, addirittura con l'arma nucleare, come è stato addirittura paventato, no, da parte della Russia, e si ne parla anche in ambito occidentale, di aumentare la corsa agli armamenti nucleari. E quindi queste sono le strade che si possono fare, evitare potere per quel che si può alle Nazioni Unite, soprattutto avviare colloqui di dialogo. Non dimentichiamo che nel corso di questi anni ogni tavolo di dialogo, di confronto, di mediazione tra Occidente e Russia è andato progressivamente chiudendosi, e questi sono i risultati. Lo vediamo anche nel caso con l'Iran, la fine dell'accordo sul nucleare iraniano voluto da Trump ha portato purtroppo a una situazione di peggioramento dei rapporti internazionali anche in quell'area.
Termina qui Il Mondo alla Radio. Alberto Giovannetti alla console, Damiano Caprio per la regia di questa edizione, Stefano Leszczynski in studio e redazione. Grazie per averci seguiti, alla prossima.
A Torino, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Chi sta nell'onza può scurtare. A vuota ci sembra. che mi fa capire un po' che bene e sempre un po' la voglia, ma non carri più, non carri più a suonare.